Questa mattina vogliamo aprire la parola del Signore nel libro dei Salmi, ancora una volta, e leggiamo insieme il secondo Salmo, il Salmo 2, Salmo numero 2, che dice così: perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi, e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Signore, benedica la Sua parola ai nostri cuori. Il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato a pregare così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Padre nostro, venga il tuo regno. E così il regno di Dio è la sua venuta nel mondo, ovvero la manifestazione del regno di Dio, il suo trionfo e la sua definitiva conquista di ogni millimetro dell'intero universo, è al tempo stesso il nostro più grande desiderio, la nostra beata speranza, la nostra più fervida attesa e deve essere, o meglio dovrebbe essere, la nostra costante preghiera. I cristiani non pensano soltanto al proprio benessere personale, e saranno tanto più felici quanto meno si concentreranno sul proprio benessere e quanto più desidereranno la manifestazione della gloria di Dio. Perché quando noi viviamo pensando al nostro benessere, non appena ci viene tolto, cadiamo nella misera depressione. Ma quando viviamo nel desiderio della gloria di Dio, Questa speranza è ben riposta e Dio ci farà sempre gioire. Perciò il desiderio e l'aspettativa del cristiano deve essere la venuta del regno di Dio e quindi anche la sua preghiera. Il Salmo 2 potrebbe quindi essere considerato come un commento alla preghiera che Gesù ci ha insegnato a questo proposito. Infatti il Salmo 2 ci parla del regno del Messia, cioè quando qui abbiamo letto dell'unto del Signore, contro il quale le nazioni si sono sollevate. Unto è il termine tradotto che in ebraico suona Messia e che in greco è Cristo. Quindi potrebbe essere tradotto che le nazioni si sono rivolte e congiurano contro il Signore e contro il suo Cristo. Quindi si parla del regno del Messia. E se ne parla come di una realtà che ancora non è realizzata, cioè non è pienamente compiuta. Come Gesù ci ha insegnato, venga il tuo regno, in questo salmo si parla di un regno che è osteggiato, che non è ancora stabilito, anzi di una realtà che è rifiutata e combattuta dagli uomini. Questo regno del Messia è rifiutato dagli uomini che si sollevano contro di esso. E poi però in questo salmo veniamo rassicurati dal fatto che il regno del Messia è il più sicuro e che è l'unico dominio stabile e destinato a durare per sempre. E infine questo salmo si conclude con un appello nei confronti proprio di queste persone ribelli, proprio di queste persone che combattono il regno del Messia, un appello straordinario che a noi sembrerebbe fuori luogo, a venire a far parte di questo regno, a diventare membri di questo regno. Quindi un appello e una chiamata ai nemici del regno di Dio, del Messia, a diventare popolo del Messia, popolo del regno di Dio. E voglio continuare questa breve serie estiva sui salmi. Oggi voglio esporre questo altro bellissimo salmo e lo faccio con la preghiera che il Signore possa darci istruzione, consolarci e costituire anche un vigoroso richiamo e un appello nei confronti dei peccatori e di coloro che non sono ancora convertiti al Signore. La prima cosa che impariamo da questo salmo, lo esporrò verso per verso, velocemente poi trarremo delle conclusioni, è che sebbene questo salmo nell'intestazione non porta il nome del suo autore ispirato, però è certamente davidico nel suo carattere e se leggiamo nel libro degli Atti al capitolo 4, la prima parte del versetto 25, la preghiera che gli apostoli fanno insieme alla Chiesa quando rilasciati tornano ai loro dopo essere stati arrestati, dicono espressamente, attribuiscono a Davide questo salmo. E sicuramente, siccome è un salmo che è davidico, parla di Davide. Davide era stato unto per essere re di Israele e Davide ha sperimentato l'opposizione da parte di tante persone all'interno della sua stessa famiglia. Vi ricordate, era stato disprezzato, non si pensava che Davide potesse essere un re, era mandato a pascolare le pecore. Davide era il pecoraio, non doveva essere il re. Ma non solo i suoi fratelli lo disprezzavano, ma anche i suoi figli, o almeno uno in particolare dei suoi figli, si ribellò contro di lui. Sappiamo di Absalom all'interno della sua stessa famiglia, sappiamo delle prove che dovette subire da Saul, che lo perseguitava e lo voleva fare morire, ma non solo all'interno della sua famiglia, all'interno del suo popolo, ma anche all'esterno della sua famiglia e del suo popolo. Davide ebbe molti nemici dai quali il Signore lo liberò. Infatti la fine della storia della vita di Davide è che Davide esulta in Dio perché lo ha liberato da tutti quanti i suoi nemici. Ma questo salmo, sebbene parla sicuramente di Davide come l'unto del Signore, è un salmo che è profetico, perché come vedremo questo salmo ci apre due finestre, una nell'eterno passato e poi anche una finestra nel futuro. Infatti ho citato già Atti capitolo 4 versetto 25, vi ricorderete che in questa preghiera gli apostoli dicono lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide nostro padre, perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane, i re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. E questo salmo, il salmo 2, viene citato per attribuendo quegli eventi che erano accaduti nella settimana della Passione proprio a Gesù. Quindi comprendiamo che il salmo 2 non solo parla di eventi che erano accaduti al tempo in cui fu scritto, quindi Davide, ma anche ci parla di qualcosa che era accaduto nel passato, lo vedremo, ma anche parla di qualcosa che sarebbe dovuto accadere, quando il Cristo di Dio, il Messia promesso, sarebbe venuto nel mondo e sarebbe stato rifiutato dagli uomini. Allora, noi vediamo in questo salmo che il regno del Messia è rifiutato dagli uomini. Ci sembra qualcosa di assurdo, ma è così, è il fatto del rifiuto. Perché questo tumulto fra le nazioni? Perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore, contro il suo unto, dicendo spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro catene. La realtà è proprio questa, che tra il regno di Dio e il regno degli uomini c'è sempre stato conflitto. Queste due progenie, vi ricordate? Genesi capitolo 3, la progenie della donna, Cristo, e la progenie del diavolo, sarebbero state, Dio lo ha annunciato, in un eterno conflitto. E questi popoli, queste nazioni, rappresentano proprio la progenie del diavolo. Coloro che si oppongono alla verità, alla giustizia, che cercano di distruggere il popolo di Dio, il popolo del Messia. E questa realtà del conflitto spirituale tra le due progenie, tra la luce e le tenebre, ha portato al rifiuto di Cristo nel giorno in cui Egli è venuto. Tutti quanti conosciamo come inizia il Vangelo di Giovanni. E in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno sopraffatta, e poi dice è venuto in casa sua, versetto 11, e i suoi non lo hanno ricevuto. E comprendiamo che qui Giovanni sta parlando sicuramente del popolo di Israele, ma non solo del popolo di Israele, sta parlando di tutti gli uomini, perché qui si parla di tutti quanti gli uomini, la vita, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cristo è stato rifiutato non solo da Israele, non solo dal popolo al quale erano state fatte le promesse, ma si sono alleati con il popolo ribelle, anche Ponzio Pilato ed Erode e Gentili ed ebrei hanno fatto lega contro il Messia, contro l'unto del Signore. Quindi comprendiamo che questo regno è osteggiato e rifiutato dagli uomini. Perché questo regno è rifiutato? È interessante osservare che la domanda del Salmo al versetto 1 è una domanda retorica. Che cos'è una domanda retorica? È una domanda che non prevede una risposta. Se io oggi dicessi oggi c'è il sole, non è vero? Nessuno di voi sentirebbe di dire sì, oggi c'è il sole, di rispondere a questa. È una domanda dove la risposta è già contenuta nella stessa domanda. Serve ad attirare l'attenzione, ma non ci si aspetta che si dia una risposta. E al versetto 1 c'è una domanda che in un certo senso è davvero una domanda retorica. Perché questo tumulto fra le nazioni? Perché meditano i popoli cose vane? È una domanda retorica perché, come vi dicevo, l'opposizione del regno degli uomini, l'opposizione di coloro che sono contro la volontà di Dio, della progenie del diavolo, è un fatto, è sempre stato e sempre sarà fino alla fine del mondo così, ma è anche in qualche modo una evidenza della profonda verità che il peccato è assolutamente irrazionale davanti a Dio. C'è una profonda follia, c'è una follia estrema nel ribellarsi nei confronti di Dio. In altri termini, qui si vede, si contempla questo spettacolo della ribellione degli uomini davanti a Dio, e un uomo devoto, una persona che ama il Signore, dice: ma perché mai? Un Dio così grande, glorioso, grazioso, santo, buono, fedele, giusto. Un Dio come il nostro Dio, un Dio perdonatore, un Dio che offre agli uomini speranza. Suscita una tale reazione di opposizione da parte di altri uomini. Questa domanda evidenzia la profonda verità della irrazionalità, della ribellione nei confronti di Dio. L'ateismo, coloro che rifiutano come posizione filosofica l'esistenza di Dio, è una follia. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Ed è inspiegabile il rifiuto del regno di Dio, che è un regno di pace, è un regno di vita. La Bibbia dice che il peccato inganna gli uomini, seduce gli uomini, e che la ribellione nei confronti del Creatore è pura follia e vanità. Vedete come è descritta l'azione degli uomini e delle nazioni che si ribellano a Dio? Perché i popoli meditano cose vane? È la stessa cosa che un esercito di formiche si alleasse per fare la guerra contro gli Stati Uniti d'America. È una vana, è una vana alleanza. Meditano e riflettono cose che non sono assolutamente realizzabili, una pulce contro un elefante. E questo è il peccato degli uomini, questo è così la Bibbia giudica la ribellione nei confronti degli uomini: pura follia, vanità mascherata di saggezza. Nel capitolo 1 l'Apostolo Paolo, dell'Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo dice che gli uomini, dicendosi savi o credendosi savi, sono diventati stolti. Ed è questo l'inganno del peccato: crediamo di essere più saggi. Quante volte sentiamo questi personaggi che hanno anche qualche laurea in più di altri, che hanno studiato così tanto, non solo esprimere delle opinioni, ma elevarsi a maestri e deridere coloro che la pensano diversamente da loro. E coloro che la pensano diversamente da loro, per esempio riguardo alla creazione, riguardo alla spiegazione diversa dei fatti, della scienza, che loro stessi possono dare e che ritengono che sia l'unico possibile, l'unica spiegazione possibile. Si credono saggi, si credono migliori degli altri, ma non sono che dei folli. La ribellione che degli uomini è mascherata da un desiderio di libertà e di autonomia, dai comandamenti e dalla volontà di Dio. Queste persone, dice lo scrittore ispirato, dicono: spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro catene. Che sono questi comandamenti di Dio? Sono dei legami. Che cos'è questa volontà di Dio? Sono delle catene. Noi siamo liberi. Noi siamo gli uomini del libero pensiero, noi siamo quelli che vogliamo fare le cose a modo nostro. Contro Dio e contro il suo Cristo, liberiamoci da questi pensieri medievali, liberiamoci dal cristianesimo, questa religione che è destinata a tramontare, liberiamoci da questi legami. Questo è il modo in cui parlavano non gli uomini di qualche anno fa, ma gli uomini del tempo di Davide, perché vedete, in fondo gli argomenti possono cambiare, ma la radice della ribellione del cuore dell'uomo è sempre la stessa. Era 3000 anni fa, gli uomini volevano liberarsi dai comandamenti di Dio, e anche oggi vogliono farlo. Magari useranno altri argomenti, ma lo spirito è sempre lo stesso. Liberiamoci? Sì, noi vogliamo la libertà, ma questa libertà non si può trovare se non in Cristo. Gesù ha detto: voi conoscerete la libertà, è la verità, e la verità vi renderà, vi farà liberi. E se il Figlio vi libera, voi sarete veramente liberi. non c'è libertà se non nella sottomissione a Cristo, non c'è libertà se non nell'ubbidienza ai comandamenti di Dio. E quali sono gli effetti del rifiuto? Quali sono gli effetti di questo rifiuto? Noi pensiamo a questo Dio che vede questa folla di uomini, nazioni, popoli che si raccolgono tra di loro, che fanno consiglio, magari possono riunirsi in associazioni nazionali o internazionali, fondare istituzioni potenti e proclamare il loro affrancamento da quelli che sono i principi della volontà di Dio. Possiamo vedere tutte queste cose, quale sarà la reazione di Dio? Qual è, che cosa accadrà? Prima di tutto noi vediamo che Dio non è né sorpreso né turbato, neanche frustrato. Molte volte no, come viene rappresentato Dio? Cristo viene rappresentato come un misero esserino che sta dietro la porta del cuore dell'uomo. Sto lì, ancora al freddo e al gelo, e busso. Se qualcuno apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Sono morto di fame, sono freddo e non ho la forza e la capacità di entrare. Per favore, aprite questa porta, non lasciatemi solo. Ma questo che Dio è? Un Dio impotente, un Dio frustrato. Ma non è così che Dio reagisce davanti all'ostinatezza e alla ribellione degli uomini. Non è così che Dio fa, non esplode neanche in un eccesso d'ira, fulminando tutti quanti. Dio non è né sorpreso, né turbato, né frustrato, né arrabbiato, né depresso, perché poi c'è un'altra reazione davanti alla frustrazione, ci si scoraggia, ci si avvilisce, ecco, non posso far nulla, ma l'Iddio dei cieli non reagisce così. Guardate qual è la sua reazione alla congiura e al legame degli uomini che si ribellano a Dio: colui che siede nei cieli ne riderà. Questo è un passo che parla delle risate di Dio. Allora, sembra, ovviamente il linguaggio è antropomorfo, vengono attribuite a Dio azioni che sono tipiche dell'uomo, ma ci fa comprendere che cosa accade in Dio. Dio, colui che siede nei cieli, neanche si alza davanti a tutto questo sollevamento, non si preoccupa, che sta succedendo sulla terra? No, lui continua a sedere nei cieli e ride. Ve immaginate l'Iddio onnipotente che ride? E non solo ne riderà, ma il Signore si farà beffe di loro. Dio ride e si fa beffe, prende in giro queste persone. Insomma, la sua reazione è quella dell'ilarità e l'ironia. E io vorrei che per un istante ci mettessimo al posto di queste persone che si ribellano a Dio. Mettetevi per un istante al posto di queste persone che fanno i loro piani, che dicono liberiamoci da Dio, spezziamo i suoi legami e così via. E a un certo punto, mentre hanno programmato tutto, si vedono Dio dinanzi, che ride loro in faccia e che li prende in giro. Si fa beffe di loro e parla loro nella sua ira e li disorienta nel suo furore. Cosa ci può essere di più tremendo dell'Iddio onnipotente che ci ride in faccia? Cosa ci può essere di più spaventoso? Quale può essere il peggiore incubo che un uomo possa fare? L'Iddio onnipotente che parla nella sua ira, e che ci spiazza, ci disorienta, ci parla in modo in cui noi non sappiamo più né dove siamo, né quello che facciamo, né dove stiamo, se stiamo, come si dice in siciliano, da testa o di piedi. Questa è la reazione alla ribellione degli uomini da parte di Dio. Ma il Salmo continua, non solo proclamando il fatto della ribellione, ma proclamando anche il regno del Messia e spiegando la natura di questo regno. Sì, questo regno è un regno rifiutato dagli uomini, ma questo regno è un regno stabile e sicuro. Infatti, al versetto 6, Dio parla, versetto 5, parlerà loro nella sua ira, nel suo furore li renderà smarriti, e guardate cosa dirà: sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Dio ha stabilito il suo re sopra Sion. Se lui ha piantato, nessuno può svellere. Se lui ha stabilito qualcosa, nessuno può far cambiare quella cosa. Cristo è il re dei re ed è il Signore dei signori, ed egli è stato stabilito per la volontà divina, e la prova è stata data in molti modi e in molte maniere. Cosa si sentì dal cielo dire quando Gesù fu battezzato? Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E quando gli uomini hanno voluto mettere fine alla vita terrena di Cristo e lo hanno inchiodato sulla croce e lo hanno messo in una tomba e hanno messo una pesante pietra, ci hanno messo una pietra sopra, come si dice, l'ultima parola non spetta agli uomini, ma spetta a Dio, perché Dio lo ha sovranamente innalzato, lo ha risuscitato dai morti, gloria al suo nome. Lo ha risuscitato dai morti il terzo giorno, e dopo essere risuscitato si è presentato dando delle prove viventi della sua esistenza, della sua risurrezione, e 40 giorni dopo fu elevato dinanzi ai loro occhi ed ascese al cielo, e 50 giorni dopo mandò dal cielo lo Spirito Santo, dimostrando che egli era stato glorificato, che il suo sacrificio era stato accettato e che l'opera della redenzione era stata compiuta. Gesù Cristo è stato stabilito da Dio quale re dei re e signore dei signori, e qui noi abbiamo un passo nell'epistola di Paolo ai Filippesi che dice che Dio ha sovranamente innalzato Cristo. E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il regno del Messia è stabile ed è sicuro perché? Perché Dio lo ha decretato e ha stabilito il suo re sopra Sion, ma anche per un'altra ragione nella quale non ho il tempo di entrare a fondo, ma questo salmo, vedete, è bellissimo perché ci apre una finestra nell'eterno passato. È come la parola di Dio è meravigliosa, perché a volte ci trasporta, è la vera macchina del tempo. Qualche tempo fa ho letto una notizia che non sarà mai possibile costruire una macchina per viaggiare nel tempo. Questa cosa ha fatto fantasticare tanti registi, hanno fatto tanti bellissimi film, ma dal punto di vista tecnico non sarà mai possibile farla. Però la Bibbia è un libro che ci fa viaggiare nel tempo, e a volte ci trasporta e ci apre una finestra nell'eterno passato, altre volte ci apre una finestra per guardare nell'eterno futuro. In questo caso nel Salmo 2 c'è un accenno, una rivelazione riguardo a quello che è accaduto nell'eternità. Al versetto 7 si parla del Cristo che avrebbe annunciato un decreto di Dio, del Padre, cioè qualcosa che Dio aveva stabilito, che aveva decretato. Il Signore mi ha detto: tu sei il mio figlio, oggi io ti ho generato, chiedimi e io ti darò in eternità, in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Qui si apre una finestra nell'eternità. Oggi ti ho generato. Frotte di teologi hanno discusso sull'eterna generazione del figlio. Qui si parla, alcuni testimoni di Geova, qui dicono che è la creazione, che è un passo che afferma che il figlio è una creatura ma chiaramente noi comprendiamo che né se nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, ovviamente la parola che è il Figlio deve essere coeterno insieme al Padre e non ha avuto un inizio. Ma qui c'è questa accenno all'eterna generazione del Figlio, una questione teologica molto lunga e controversa nella quale non entrerò. Ma la cosa importante è questa, che sembra che all'interno della Trinità, prima dell'esistenza delle cose, del mondo, degli uomini, ci sia stato un accordo, un patto, viene chiamato il patto della redenzione, in cui il Padre propone al Figlio, chiedimi, prega, e io ti darò, ti farò Signore e ti darò in possesso tutta la terra, ti darò in eredità le nazioni, e tu le spezzerai con una verga di ferro e le frantumerai come un vaso d'argilla. In altri termini c'è stato quello che appunto viene definito il patto della redenzione, mediante il quale il Figlio si è impegnato a compiere quello che il Padre gli chiedeva affinché l'umanità potesse essere riportata a sé. Benissimo, a causa di questa alleanza tra il Padre e il Figlio, questo regno non può essere assolutamente scosso. Il regno del Signore è qualcosa di stabile, anche perché tutti i ribelli faranno una brutta fine. Al versetto 9 dice: tu spezzerai queste nazioni con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ieri, mentre stavo preparando per la predicazione, mi trovavo sul terrazzo e mi sono girato e ho visto un vaso d'argilla che aveva contenuto, di terracotta, che aveva contenuto una candela alla citronella, no? Quelle che si accendono per cacciare le zanzare, per far andare via le zanzare. E mi è venuto un momento un'idea che poi però ho cancellato perché mi è sembrato un po' troppo teatrale. Ho detto: dovrei prendere questo coccio, portarlo, metterlo sotto al pulpito e quando arrivo a questo punto romperlo davanti alle persone facendo un frastuono e dire loro che cosa se ne può fare adesso di questo vaso d'argilla. Non l'ho fatto, ma l'avete visto, giusto? Questo è quello che accade a tutti i ribelli. Prendete un vaso d'argilla e una sbarra di ferro, spezzatelo e guardate qual è la sua sorte e che cosa se ne potrà fare. Il regno del Messia non potrà essere scosso, nemmeno se i ribelli fossero tutti quanti gli uomini in questo mondo. Dio ha promesso che distruggerà i loro vani tentativi. Ma il Salmo si conclude, e con questa conclusione finisco anch'io, in un modo assolutamente inaspettato. Perché, vedete, se questi ribelli non possono che fare una brutta fine davanti a Dio quando si sollevano contro di Lui, lì è la fine della storia, no? Dio distrugge i ribelli, fine della storia, non ci sono più ribelli. Ma la fine della storia non è mai l'annuncio del giudizio. L'annuncio del giudizio è qualcosa che fa parte del messaggio del Vangelo. Ma poi c'è qualcosa che noi non ci aspetteremmo. L'ultima parte del Salmo è un accorato appello alla conversione. È un annuncio preciso della via della salvezza. Voi avete disprezzato Dio, voi avete desiderato di liberarvi di Dio, voi avete voluto spezzare i suoi legami pensando di trovare una libertà che portati a una peggiore schiavitù. Io vi annuncio che la vostra fine è certa, ma vi annuncio anche la via della salvezza. E infatti dal versetto 10 il tono cambia, da questo tono beffardo e forte e duro. Dio passa ad essere tenero, nei confronti dei suoi stessi nemici. E noi conosciamo cosa significa questo per esperienza. Non eravamo forse tutti quanti noi nemici? Non eravamo tutti quanti noi ribelli? Com'è che Dio ci ha conquistati? Sì, magari abbiamo avuto paura dell'inferno, però il giorno in cui noi abbiamo dato il nostro cuore al Signore è stato il giorno in cui noi abbiamo compreso che Dio in Cristo ci ha amato. Ed è qui che, vedete, il tono del Salmo cambia. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Il Dio chiama questi re ribelli a un arrendimento completo, a una adorazione riverente e gioiosa. Dio ha tutta la potenza per sottomettere gli uomini, per tenerli sotto il suo tallone e schiacciarli, ma preferisce usare l'arma dell'attrazione, della conquista, e li chiama ad andare a sé. Re della terra, lasciatevi correggere, venite ad adorare il Signore, venite a servirlo e servitelo come Lui ne è degno, non in modo distratto ma con timore, e non in modo mesto ma gioite con tremore alla Sua presenza. Dio chiama gli uomini a un arrendimento completo, a un'adorazione riverente e gioiosa. Ma poi guardate, bellissimo questo versetto 12, la prima parte: rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via. L'ebraico dice baciate il Figlio, e baciare il Figlio è certamente un atto e un gesto di adorazione. Il Padre indirizza gli uomini al Figlio: questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In Lui è la salvezza, e agli uomini non è stato dato nessun altro nome per il mezzo del quale possono essere salvati, se non il nome di Gesù Cristo. Qui è Dio che dice: credete in Lui, arrendetevi a Lui, adorate Lui, sottomettetevi a Lui. Il Padre indica come strumento e oggetto della fede il Figlio, ed è questo il messaggio del Vangelo. Non ci può essere salvezza nelle tue buone opere, nei tuoi tentativi, non ci può essere salvezza in una chiesa particolare o in un luogo speciale. Se vai a Roma a piedi e passi tutte le porte di tutte le chiese, non ci può essere salvezza. Puoi lucrare tutte le indulgenze possibili e immaginabili, non c'è salvezza, la salvezza è in Cristo e in Lui soltanto. Rendete omaggio al Figlio, non c'è salvezza in una chiesa particolare, se quella chiesa non è una chiesa che esalta l'unico Signore e indica Cristo come unica via di salvezza. Rendete omaggio al Figlio, baciate il Figlio, andate a Cristo. E l'ultima cosa che Dio dice in questo Salmo è una promessa di benedizione, oltre certamente all'avvertimento della sua ira, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare, e questo dovrebbe portare a una urgenza ad andare a Gesù. E se qualcuno dice: io sono, ho solo 3 anni, ho 4 anni, ho 10 anni, ho 18, 20 anni, 30 anni, ma ancora in fondo me la posso godere la mia vita? No, la sua ira potrebbe divampare all'improvviso. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno in cui la grazia di Dio è annunciata. Non ha importanza quale sia la tua condizione, potresti essere chilometri e chilometri distanti da Dio o un millimetro dalla porta della salvezza. Oggi è il giorno in cui devi arrenderti al Signore. E se il Dio avverte dell'imminenza della sua ira, però proclama la beatitudine di tutti quelli che confidano in Lui, felici tutti quelli che ripongono la loro fiducia in Cristo. Il regno del Messia è offerto agli empi. Allora, io ho concluso, due o tre parole di applicazione. La prima cosa è questa: spesse volte noi ci è capitato di parlare del Vangelo ad altre persone e abbiamo ottenuto delle varie reazioni. Alcuni si sono mostrati del tutto indifferenti, altri si sono arrabbiati e altri hanno cercato di contrattaccare prendendosi beffe di noi. Noi non ci dobbiamo meravigliare delle opposizioni e della resistenza da parte dei popoli. È naturale, è normale che gli uomini siano nemici di Dio. Cosa dobbiamo fare nei confronti dei nemici di Dio? Dobbiamo essere franchi con loro, dobbiamo annunciare la follia della loro ribellione a Dio, dobbiamo proclamare la realtà stabile del regno di Dio e dobbiamo invitarli a sottomettersi a Dio. Questo è l'insegnamento generale di questo Salmo. E se c'è qualcuno che non crede, deve essere avvertito di queste tre realtà. Sei nemico di Dio, fuori dal suo regno. Questo regno però è l'unico che resterà, perché fra 10, 100, 1000, 10.000 o 100.000 anni non ci saranno gli Stati Uniti d'America, non ci sarà l'Italia, non ci sarà l'Europa, non ci sarà la Francia e la Germania e la Cina, ma ci sarà un solo regno, il regno del Messia. La seconda cosa è che credo sia un'importante lezione, e credo un'importante lezione anche in questa settimana, in questo giorno, è la perfetta pace che noi possiamo avere davanti a chi si oppone a noi e assumere lo stesso atteggiamento di Dio. Cosa succede quando le persone vi attaccano? Come reagite quando la gente se la prende con voi, o vi insulta, o vi combatte? Ma io credo che il migliore atteggiamento è assumere lo stesso atteggiamento, è assumere quello di Dio in questo Salmo. La calma, si dice, è la virtù dei forti. E se volete anche questo Salmo ci insegna che c'è una certa, che è legittimo ed è perfino virtuoso, perfino utilizzare una sana ironia. O, mi spingo un po' oltre, perfino la satira, no? Questa settimana si è parlato così tanto di questa satira al vetriolo da parte dei francesi di Charlie Hebdo, che ha preso in giro noi italiani, come in qualche modo persone che raccolgono quello che hanno seminato. Voi adesso piangete i vostri morti del terremoto, ma in qualche modo non avete fatto nulla per evitare che questi morti ci fossero. Era questo in fondo il messaggio di quella vignetta, vi dicevo, vetriolica, insomma, di Charlie Hebdo, che secondo me è un po' sciacallaggio, perché noi avremmo potuto dire la stessa cosa con le loro, con tutti gli attentati che ci sono stati in Francia. Avremmo potuto dire: beh, voi avete voluto fare i colonialisti, avete voluto conquistare il mondo, adesso vi siete portati in casa persone che dall'interno vi fanno saltare in aria, ben vi sta. Questa non è satira, questo è cattiveria, questa è cattiveria. E non credo che dovremmo mai scendere a tali bassezze. Però c'è posto anche per la sabbia nell'atteggiamento di Dio, se volete, dell'ironia, no? Non vi sembra piuttosto ironico il fatto che Dio, nelle piaghe d'Egitto, abbia voluto fare cadere ad uno tutte le divinità dell'Egitto, no? Il sole, una delle divinità dell'Egitto, oscurato, e così via, no? Oppure, quando presero l'arca del patto e la misero per onorare il re, l'idolo Dagon, no? Quell'idolo una volta cade a terra e gli trovano le mani mozzate, un'altra volta la testa mozzata, come per dire, ma il Dio di Israele dovrebbe onorare un idolo finto, ma i vostri idoli hanno mani e non toccano, hanno testa e non ragionano. C'è molta ironia in tutto questo. Oppure mi viene in mente quello che il profeta Elia disse, prendendo in giro quei profeti di Baal che saltavano, che si tagliavano. Sì, gridate un po' più forte, il vostro Dio è Dio, ma oh, forse si è addormentato, forse se n'è andato in viaggio. Ditemi voi se questo non è ironia, ditemi voi se questa non è satira in qualche modo. Se Elia fosse stato capace di disegnare, magari faceva una vignetta con Baal addormentato con le valigie che era fuori casa, no? Torno subito, no? Non disturba, non ci sono. Non si accettano preghiere in questo giorno perché non ci sono. E qui Dio ride dei suoi nemici, si beffa di loro. Allora c'è il posto anche di una sana ironia che manifesta tranquillità, pace e fiducia che quelle che sono le realtà eterne non possono essere scosse. Sapete che cosa farà infuriare i nostri nemici? Sarà la nostra fermezza e la nostra fiducia, nonostante i loro tentativi di scuoterci. E forse non avremo la franchezza e la potenza e la forza di ridere in faccia a loro, in certi casi sicuramente non è nemmeno appropriato, ma potremo rispondere con serenità davanti a chi ci minaccia: giudicate voi, al cospetto di Dio, se noi dobbiamo ubbidire agli uomini anziché a Dio. E l'ultima riflessione che vogliamo fare da questo versetto è proprio, da questo salmo, è proprio il fatto che il Vangelo deve essere offerto a tutti. A tutti. Anche ai nemici più sfegatati, anche a quelli che rimangono, che continuano a fare i loro comodi, che non vogliono sentirne di servire il Signore. E tutti quanti noi abbiamo in mente qualcuno, abbiamo in mente qualche parente, abbiamo in mente qualche amico, abbiamo in mente qualche figlio, abbiamo in mente qualche genitore, abbiamo in mente qualche fratello, sorella, qualcuno al quale o alla quale abbiamo parlato del Vangelo e sembrano essere sordi. Continuate a farlo. Continuate a chiamare le persone a diventare sagge, a chiamare le persone ad arrendersi al Signore. Continuate ad annunciare il giudizio di Dio e la misericordia di Dio. Potrei fare un appello, no? Chi vuole ricevere Cristo alzi la mano, non lo faccio. Perché non è questo il modo in cui voi vi potreste arrendere a Dio. E magari alcuni di voi penserebbero, no, se io ho alzato la mano mi sono arreso a Dio. No, non è questo il modo in cui noi ci arrendiamo a Dio. Se vi arrenderete a Dio, lo si vedrà da oggi pomeriggio, da domani, da dopodomani, quando comincerete a cambiare quelle cose che nella vostra vita devono cambiare, a porre fine a quelle cose che nella vostra vita devono essere abbandonate, perché sapete che sono offensive nei confronti di Dio. e il Signore si compiaccia di conquistare i vostri cuori. Amen. Chiniamo il capo.